Siamo collegati con Cosimo Scarinzi della Cubo, con lui vogliamo parlare di due argomenti. Vogliamo parlare della sentenza della Consulta della Corte Costituzionale relativa all'articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori, che in qualche modo rimetterebbe in discussione la politica della Fiat e degli accordi separati, ne sono uscite le motivazioni proprio ieri. E poi vorremmo anche un commento sulla notizia, anche questa data con grande rilievo dai nostri quotidiani, in particolare dal quotidiano La Stampa, il quale rilevava come questo accordo stretto per Expo 2015, che allargherebbe enormemente i margini di flessibilità delle persone assunte, potrebbe, secondo il Premier Letta, diventare addirittura un modello. Ma cominciamo dalla prima notizia, quella relativa all'articolo 19. Buongiorno Cosimo.
Ciao. Ma io credo che su questa questione vada assolutamente fatta chiarezza su un punto, perché in realtà molti compagni, molte persone, diciamo, che di questi argomenti si occupano, come dire, come noi, insomma, hanno un interesse, un'attenzione, hanno teso a dare alla sentenza in questione un valore forse eccessivo, no? Anche se indubbiamente il valore è notevole, non sto sostenendo evidentemente che non è una roba importante, no? Però va chiarito che per come è costruita la sentenza non è affatto, almeno se presa la lettera, come dire, un'enorme apertura per quanto le libertà sindacali. È importante sotto il profilo giuridico perché afferma un principio, ovvero sia che come dire, la rappresentatività di un sindacato non può verosimilmente essere, come dire, associata alla firma dei contratti. Sotto questo profilo devo dire che la Corte Costituzionale sviluppa un ragionamento assolutamente rigoroso, cioè riconosce che un simile criterio, che è quello derivante dall'articolo 19 come modificato dal referendum, che ha ridotto, diciamo, la firma dei contratti, l'unico criterio di individuazione della rappresentatività, determina una situazione paradossale, per cui un soggetto sindacale di maggior consistenza e proprio magari di maggior radicamento fra i lavoratori, non solo quantitativo ma anche qualitativo, può non firmare un contratto perché fa schifo, tanto per dirlo con la mia solita finezza, altri sindacati magari o nei fatti più deboli e per consistenza associativa e per rapporto vivo con i lavoratori lo firmano, e a loro viene riservato una serie di diritti che viene negato al sindacato di maggior consistenza e di maggior radicamento. Quindi la Corte Costituzionale sotto questo profilo è, consentitemi la battuta, impeccabilmente liberale, cioè associa la rappresentatività alla consistenza reale e non ad accordi pattizi. Non solo, ma devo dire correttamente, diciamo, prendere distanze dalla posizione del governo, che aveva segnalato il fatto che una sentenza come quella che poi sarebbe sortita avrebbe determinato un vuoto legislativo, nel senso che dice, vabbè, non è un problema nostro, insomma, in qualche maniera se la legislazione è fatta male non per questo se ne può dare un'interpretazione, come dire, assolutamente truccata.
Tra l'altro, scusa se ti interrompo, ma di fatto il vuoto legislativo c'era già, perché sì, una parte dell'articolo 19 era stata cancellata da un non troppo brillante referendum e mai integrata con un nuovo, esatto, testo di legge.
No, ma appunto, giustamente la Corte Costituzionale, stupirà che lo dica io, signori, se da 20 anni c'è un vuoto legislativo e voi avete vissuto tranquillamente con questo vuoto legislativo, non è che potete accamparlo come argomento, insomma, se c'è un vuoto legislativo riempito, insomma, banalmente. Quindi sotto questo profilo è una sentenza, secondo me, impeccabile, voglio dire, no? Come dire, in punta di diritto risponde a un principio di ragionevolezza, mettiamo così, non vi vedrei implicazioni rivoluzionarie. Poi nei fatti, chiaramente, in un clima in cui la Fiat va all'assalto col coltello fra i denti, in cui c'è una valenza simbolica dello scontro Fiat, innegabilmente assume un valore generale, ci sono le dichiarazioni della Fiat un po' indispettite e così via, e questo, diciamo, può suscitare delle passioni. Detto ciò, a una valutazione un po' più fredda, intanto poi dovremo vedere cosa delibereranno i giudici di merito sulla base di questa sentenza. Non dimentichiamoci che questa è una sentenza della Corte Costituzionale che definisce, come dire, che dichiara una legge invalida. Dopodiché i giudici di merito si dovranno esprimere sulla questione, e la mia personale interpretazione è che, ripeto, poi va discusso, va approfondito e tutto quello che vogliamo, però mi sembra di poter inferire che, insomma, qui semplicemente si dice: poiché in Fiat la FIOM ha una consistenza adeguata, deve godere dei diritti. Cioè, non è, come dire, una sentenza da cui si possa meccanicamente dedurre, quindi vengono restaurate più ampie libertà sindacali. Non so se è chiaro cosa intendo
no,
dire.
No, è del tutto chiaro, no. Che da questo punto di vista non c'è alcuna restaurazione di più ampie libertà sindacali. Tra l'altro ne approfitto per farti una domanda. Quando si parla di, tu dicevi giustamente, la Corte Costituzionale applica un principio banalmente liberale, ossia chi ha la maggioranza decide. Il problema è che in ambito sindacale la definizione di cosa sia o non sia la maggioranza non è esattamente una questione banalmente numerica, o sbaglio?
No, ma non solo non è banalmente numerica, ma nel momento in cui mancano delle regole, diventa un po' problematica. Traduco in italiano. Allora, la maggioranza, diciamo, sul piano sindacale si definisce di norma in due modi, non in 10.000. La consistenza associativa e l'orientamento dei lavoratori al di là dell'appartenenza sindacale. Poi magari si può approfondire il punto, ma...
No, ma credo che sia perfettamente chiaro, è l'analogo del numero degli iscritti ad un partito, ad un'associazione, eccetera, eccetera, che in qualche modo ne definirebbe la rappresentatività, ma poi questi stessi lavoratori, che sono loro stessi soggetti per quello che riguarda le decisioni che li riguardano, perché non le hanno certamente delegate in toto all'organizzazione sindacale, possono orientarsi in un modo o nell'altro rispetto alle proposte contrattuali che vengono loro fatte.
Non solo, e anche rispetto alla rappresentanza, diciamo, dei delegati, che non sono espressione, diciamo, dei sindacati, ma di un'elezione generale. Ora, che cosa succede? Se, come dire, il padrone è spesso sotto pressione delle organizzazioni sindacali istituzionali, rifiuta di fare le trattenute sindacali a un sindacato che non gli piaccia, il primo punto, come dire, non funziona più, perché non è possibile un soggetto sindacale scomodo certificare la propria consistenza associativa. Non so se sono stato chiaro. Numero due, se la certificazione dei voti delle assemblee viene, come dire, fatta dalle stesse organizzazioni, cioè CGIL, CISL, UIL, anche lì si comprenderà che siamo un po' nei guai. Terzo punto, se la stessa partecipazione alle RSU, e qui poi si può tornare all'accordo del 31 maggio che la FIOM ha giudicato positivo e che adesso stanno per estendere alle centrali cooperative, a Confcommercio, eccetera, se la stessa partecipazione alle elezioni prevede l'accettazione di un accordo che limita fortemente il diritto di sciopero, come dire, vediamo come nel mondo del lavoro le libertà sindacali vengono serenamente massacrate. Cioè, quindi mentre viene in qualche modo restaurato un diritto della FIOM, che, ripeto, io non sono mai stato sospetto di essere fiommeggiante, però ritengo sacrosanto, in realtà noi siamo in un quadro in cui c'è un azzeramento dei diritti sindacali assolutamente spaventoso, con semplicemente un rientro nel gioco della FIOM.
Certo, e quindi siamo di fronte ad una sentenza interessante, al punto da far incazzare Marchionne, il quale si è affrettato a fare il solito ricattino: noi possiamo sempre decidere di mettere la sede della nostra nuova società derivante dalla fusione tra Fiat e Chrysler in Olanda, parlava appunto dalla Olanda quando ho fatto questo tipo di dichiarazioni, ma dal punto di vista pratico non sappiamo ancora quali potrebbero essere le implicazioni. Qualcuno ipotizzava un ritorno alla forma originale dell'articolo 19, in questo caso?
Ma sì, ho sentito anch'io, Io sospetto che invece il rischio sia una nuova normativa sulla base dell'accordo del 31 maggio. Cioè, io credo che in questo momento il rischio ragionevole sia, come dire, che traduca in legislazione sulla rappresentanza l'accordo del 31 maggio, perché nel momento in cui lo stanno, come dire, si è già aperta la contrattazione per introdurlo nelle centrali cooperative in commercio e in Confartigianato, mi sembra quella la strada su cui sono orientati. Questo anche perché, non va dimenticato, se ne parla relativamente poco, ma è una roba molto importante. Alessio, il capo della commissione di garanzia sull'attuazione del diritto di sciopero, ha prospettato nella sua ultima relazione al Parlamento, come dire, l'associazione dei diritti sindacali di rappresentatività all'introduzione di una normativa antisciopero, quindi un legame fra rappresentatività e diritto stesso di indire sciopero, per cui noi siamo, come dire, in una fase direi senza precedenti di ridefinizione in peggio dei diritti sindacali.
Questo
voglio sbagliare, sia ben chiaro.
No, ben inteso, ci auguriamo che tutti sbagli, anche se ovviamente la tendenza sembrerebbe essere questa. Quindi, provando a tradurre in termini più semplici, comprensibili per quelli come me che non hanno tanta così facilità con i termini e con le questioni di carattere sindacale, se così avvenisse diventerebbe legge quello che al momento è soltanto un accordo tra le parti sociali, recuperando una CGIL oramai autonormalizzata e quindi non più pericolosa dal punto di vista del padronato e dal punto di vista del governo, e contemporaneamente taglierebbe definitivamente fuori, e non in base ad un accordo, in base ad una legge dello Stato, tutte le altre organizzazioni più piccoline, non firmatarie, recalcitranti, un pochino più radicali.
No, adesso trovo grazioso, diciamo, il tuo porlo, in realtà diciamo sarei un po' più duro, perché in realtà le organizzazioni piccoline e così via non avrebbero nessun problema, basterebbe firmare, voglio dire, non so se è chiaro il ragionamento, cioè taglierebbe fuori i soggetti sindacali conflittuali, poniamolo in maniera secca, non so se è chiaro il ragionamento, perché ne abbiamo anche ragionato, diciamo, nel mondo del sindacalismo alternativo. Dal punto di vista, come dire, padronale e governativo, non sono cattivi, cioè, come dire, se uno va lì e si piega alla nuova legislazione, dei diritti glieli riconoscono anche, non so se è chiaro il ragionamento, cioè, non è automatico, non è totalmente esclusivo e così via, c'è dei diritti, poi dei diritti molto limitati, quello a presentare le liste, le RSU e così via, ma solamente se tu passi per l'accettazione di una legislazione antisciopero molto pesante, di una normativa antisciopero molto pesante. Detto questo, voglio dire, io la vedrei così, la sentenza è importante per quanto riguarda, diciamo, la strategia di Marchionne, e perché dovranno esprimersi i giudici di merito, e perché indubbiamente un rientro della FIOM in Fiat non è fatto di poco conto, cioè, diciamo, non c'è bisogno di essere apologeti della FIOM per riconoscere che è un fatto oggettivamente importante. Ritengo che quindi la sentenza è importante anche perché accelererà probabilmente, cioè costringerà, suppongo, questi signori a inventarsi una legislazione sui diritti sindacali, cioè in qualche modo, diciamo così, la Corte Costituzionale ha dichiarato che il re è nudo, cioè, quello che in realtà era assolutamente evidente, che c'era un vuoto, è stato dichiarato, quindi io suppongo ragionevolmente che qualcosa si dovranno inventare, no? Quindi da questi due punti di vista, che non sono di poco conto, si tratta di una sentenza importante. Sono invece dell'idea che, in mancanza di una forte mobilitazione dei lavoratori, chi si illuda che sulla base di questa sentenza le libertà sindacali generali, quindi non i diritti della FIOM, no, che mi fanno tanto piacere, ma alla fine riguardano la FIOM, no? Come dire, vengano restaurate, vengano allargate, secondo me sbaglia atrocemente.
Specie di fronte ad un insieme di accordi come quello del 31 maggio che avete citato, sia rispetto ad una possibile ulteriore limitazione del diritto di sciopero, sia, e qui passiamo all'altra notizia che pensavamo di commentare insieme, dopo le dichiarazioni fatte dal primo ministro Enrico Letta, che commentando l'accordo stretto tra CGIL, CISL e UIL e la società che gestisce Expo 2015 e che introduce pesanti elementi di ulteriore precarizzazione del lavoro, il premier ha sostenuto che potrebbe essere un modello. Ecco, di che si tratta, tra l'altro?
Ma allora, vabbè, intanto va detto che preso in sé è una roba, diciamo, che riguarda 800 lavoratori divisi in tre gruppi, apprendisti, stage e contratti a termine, per cui vengono stabiliti, diciamo, ulteriori criteri di flessibilità nell'utilizzo del lavoro, no? Quindi di per sé vengono fatti saltare una serie di diritti, ma riguarda 800 persone per un certo tempo e in maniera abbastanza limitata, cioè nel senso le 800 persone che lavorano solo, diciamo, per Expo, quindi per esempio non quelli che lavorano, diciamo, agli stand e così via. Quindi in realtà è una deroga importante, ma diciamo, come dire, di consistenza relativamente limitata, perché secondo me, diciamo, va guardata con attenzione, perché proprio per quello che hai detto, cioè perché in realtà questo accordo, che effettivamente è una roba abbastanza pesante sul piano sindacale, è stato trasformato in una bandiera e da CGIL, CISL, UIL e dal governo. È interessante notare che il PDL e Confindustria in qualche modo tendono un po' a svalutare, a dire che non basta, che, come dire, diciamo, non prova che è un buon accordo, prova semplicemente che al peggio non c'è mai fine. Comunque, sia come sia, no? In realtà questo accordo è semplicemente un grimaldello, cioè si fa una roba, no? Cioè Expo porterà lavoro, Expo vende l'immagine d'Italia, quindi si ragiona sempre nella logica dell'emergenza. È importante che chi investe in Expo abbia le mani libere, che nessuno gli rompa le palle, piripiripiripero, quindi nella gestione della forza lavoro facciamo il famoso accordo in deroga, no? Non so se la parola dice qualcosa, un accordo in deroga peggiorativo, attenzione, dove ovviamente per esempio, diciamo, i dirigenti di CGIL di Milano dicono: ma quando mai peggiorativo, è migliorativo, perché ai lavoratori che sono in stage vengono riconosciuti 500 euro rotti al mese, che uno diceva un po' bacco, voglio dire,
cioè, bella cifra,
bella cifra, abbondanza, no,
però, forse pago l'affitto.
Sì, però attenta, nel loro schema, loro ti dicono, poiché nei fatti pigliano la gente a nero, e questo è un po' un meccanismo, no? Diciamo la spiegazione di sinistra, dice, in realtà non abbiamo peggiorato nulla perché si sa che lì succede il circo equestre, capito, il lavoro nero, quindi anzi abbiamo regolamentato e ricondotto a contrattazione un pezzo che tendenzialmente era, come dire, escluso dal controllo e dalla contrattazione, no? Ma è chiaro che questo significa semplicemente che CGI e CISL UIL rientrano, diciamo, nella gestione di un pezzo di organizzazione del lavoro, di contrattazione, ma rientrano in qualche modo modellando la contrattazione su quello che la deregolamentazione del mercato del lavoro ha già creato. Non so se mi spiego, cioè in realtà l'accordo non fa che rendere legale quello che effettivamente è vero, già succede in un sacco di posti di lavoro, ma attenzione, renderlo legale significa comunque levare dei problemi alle aziende e significa, come dire, aprire la strada, e allora sì, assume senso la dichiarazione di Letta, non solo la sua, aprire la strada, come dire, a un'ulteriore deregolamentazione del mercato del lavoro, dove, ripeto...
Scusa, è interessante quello che sostiene Davide Colombo nell'editoriale di oggi sul Sole 24 Ore, il titolo è Milano, laboratorio del lavoro. Ti leggo alcuni passaggi. Vale più la forza, anche solo simbolica, di un accordo di secondo livello che mille misure normative studiate per far ripartire l'occupazione. E l'intesa di Milano Expo 2015 SPA, i sindacati quella forza ce l'ha tutta, e non solo perché è ricca di contenuti e numeri importanti. Poi vabbè, in qualche modo ricorda i contenuti dell'accordo sul quale siamo già passati, quindi non è il caso di tornarci, ma poi cita il fatto che siamo di fronte ad un governo che sta cercando di trovare una via per una ripresa possibile dell'occupazione a partire da quella giovanile, e quindi il carattere di modello. Infatti sostiene: il modello di Milano ha aperto il sentiero, sta ora alle parti seguirlo senza perdersi per strada, per esempio senza farsi depistare da altri eventi di straordinaria forza simbolica, oltre che normativa, come le motivazioni della sentenza con cui la Consulta ha bocciato gli accordi aziendali siglati dalla Fiat solo con una parte del sindacato e non con la FIOM CGL. Quindi, come vedi, due temi che noi abbiamo voluto accorpare, lo stesso Sole 24 Ore li ha messi uno accanto all'altro proprio per sottolineare qual è la strada maestra che si sta intraprendendo e che, al di là delle definizioni normative, è soprattutto quella degli accordi concreti che vengono fatti. Cosa ne pensi?
Scusa, proprio quello, diciamo, chiamiamola, non dico la novità, perché, ma l'elemento significativo, voglio dire, cioè CGIL e CISL, e segnatamente, questo è ovvio, la CGIL in qualche modo rientrano nel gioco. Cioè, noi potevamo formulare fino a qualche tempo fa, diciamo, due scenari, no? E non dico che tutto è risolto, per la carità, però diciamo i due scenari erano una fuoriuscita a destra dal sistema corporativo con, diciamo, settori importanti del padronato che andavano, come dire, pronti allo scontro frontale con l'intero mondo sindacale. Opzione che paradossalmente secondo me può andare bene a un Marchionne che è più come dire, capitale finanziario che capitale industriale, non so se mi sono spiegato, ma Confindustria, che le aziende le deve effettivamente gestire, come dire, ritiene, e probabilmente ha ragione, che si gestiscono meglio avendo un buon rapporto con i sindacati istituzionali. Quindi, diciamo, li rimette nel gioco, ma li rimette nel gioco, diciamo, avendoli ricondotti a una funzione a sé utile, perché non dimentichiamolo mai, queste organizzazioni non è che siano organizzazioni di volontariato, hanno un costo rilevantissimo, quindi se il padronato è disposto a pagare questo costo, un ritorno vuole ben averlo.
Su questo non c'è dubbio. D'altra parte il Sole è il giornale di Confindustria, quindi di quel sistema dalla quale Fiat è fuoriuscita pensando di potersi permettere di starne fuori, mentre la linea di Confindustria è quella di ricercare nei limiti del possibile la pace sociale e chi la garantisce, e in questo senso far ritornare nell'alveo dei papabili, dei relazionabili, di quelli con i quali mantenere aperta un'interlocuzione la CGIL, in particolare sui settori più radicali, indubbiamente è una mossa molto importante dal punto di vista
ed è anche una mossa sensata, perché la contrattazione la fai con chi esiste. Cioè, la contrattazione alla Marchionne si fa quando l'avversario è ginocchio, però non funziona, diciamo, appena i lavoratori si muovono. Non so se è chiaro il ragionamento. Sì, lo stile Marchionne presuppone di avere rotto le ossa ai lavoratori.
Beh, presuppone di avere degli stabilimenti mezzi vuoti, la minaccia di andare altrove se non ti danno degli altri soldi, esatto. Eccetera, eccetera.
Esattissimo, è proprio così, per cui chiaramente imponi quel cavolo che vuoi. Chi deve governare un processo produttivo, e non sto parlando di persone a cui io voglio particolarmente bene, come dire, probabilmente si pone il problema di non creare l'ira di Dio negli stabilimenti oltre misura, e quindi è disposto anche a pagare un prezzo perché questo non succeda, insomma.
Quindi, in conclusione, tanto per cambiare, la palla torna in mano ai lavoratori e alla loro capacità di costruire conflitto, di costruire relazioni con i precari, sottoccupati, disoccupati, in maniera da rovinare un po' la festa a loro signori.
Ma diciamo, adesso sul piano delle lotte concrete, non so, vi è una serie di signori che, insomma, secondo me anche ragionevolmente prevede un autunno particolarmente vivace, effettivamente, vista la condizione di ampia parte della popolazione, diciamo, è anche troppo tardi questa mobilitazione, quindi sul piano, diciamo, più organizzativo, un piccolo ma secondo me importante segnale positivo c'è, cioè l'assieme del sindacalismo di base ha indetto congiuntamente, dopo anni di rapporti difficili, uno sciopero il 18 ottobre e, come dire, anche questo, secondo me, senza mitizzarlo, è un segnale della percezione di una situazione in cui non si può continuare ognuno a gestirsi il suo orticello, quindi poi vedremo, lavoreremo perché riesca, perché sia un momento di rilancio del conflitto generale, però dico che c'è già, come dire, siamo partiti una volta tanto, almeno voglio sperare.